Churuma, 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 churuma.
Rádio Jornal é de uma virada. Rádio Jornal é de uma virada.
Buongiorno a tutti e tutte, amici e amiche che stanno ascoltando la Ciurma Pirata, da qualsiasi emittente essa sia, Radio Spore, Radio Wombat, Radio Forte o Radiogramma. Questo è Bricobaldo da la Tana Bombata, sono le 13 di mercoledì 16 dicembre. Qui accanto a me abbiamo Joao.
Ciao a tutti e a tutti.
Iniziamo col GR dalle notizie nazionali. Si va ancora, come nei giorni scorsi, a parlare della questione NOTAV. Oggi alle 17.30 si inaugura il nuovo presidio all'ex autoporto di San Didero. Il comunicato comparso su Radio NOTAV parla di "la cura è nella terra". In questo momento pandemico, dove con i continui tagli alla sanità negli ultimi anni ci si ritrova in un sistema sanitario senza strumenti, sembra ancora più assurdo continuare a sprecare miliardi di euro per le costruzioni del TAV. Secondo il progetto di TELT, nell'area di San Didero, dove sorge il vecchio autoporto, mai entrato in attività e oggi ridotto a dei ruderi, verrà costruito un nuovo autoporto che sostituirà quello attuale di Susa. Nella piana segusina, infatti, sorgerà al suo posto una discarica per lo smaltimento dei materiali estratti dai lavori del tunnel. La gestione di questa seconda ondata pandemica mostra bene cosa viene considerato importante. Cosa viene considerato importante e quindi da proteggere e cosa invece sacrificabile. In nome della lotta alla crisi sanitaria, salute, malattie e benessere dipendono dall'ambiente e dalle condizioni in cui ognuno vive. Hanno appena assegnato il primo appalto per l'inizio dei lavori, che partiranno a San Didero, e di una gara di quasi 50 milioni di euro, 5 milioni verranno destinati unicamente alla costruzione di una recinzione a difesa dei terreni interessati dai lavori, che trasformerà l'area in un nuovo fortino di TELT. Da contratto, i lavori per la presa di possesso dei terreni dovrebbero cominciare entro il 31 dicembre 2020, pena la perdita dei finanziamenti europei. Per questo, da oggi saremo presenti qui con un presidio fisso a occupare i terreni che dovrebbero venire recintati. Se dovranno venire su queste terre per la presa di possesso, ci troveranno qui, oggi alle ore 17.30, ripeto, inaugurazione del nuovo presidio ex autoporto di San Didero, merenda condivisa, vin brûlé e momenti di confronto sul nuovo spazio e sulle prossime iniziative.
Andiamo avanti con aggiornamenti sul caso Cucchi. Processo dei pistaggi. In aula l'ex comandante dell'arma Tullio Del Sette. Nuova udienza del processo sui depistaggi per l'omicidio di Stefano Cucchi. A prendere parola ieri Tullio Del Sette, ex comandante generale dei Carabinieri, sentito come testimone nel processo che venne imputati circa 8 carabinieri che contribuirono a depistare le indagini sulla morte di Stefano. Il comandante non può verificare per ognuno cosa è stato fatto, ha detto il generale. Ma dopo un fatto così grave come la morte di Stefano Cucchi, a una settimana dal suo arresto, a mio giudizio le verifiche dovevano essere più approfondite. Le parole di Del Sette sono finalizzate a scaricare la responsabilità verso il basso, e per farlo il generale, nel corso dell'audizione, ha mostrato una lettera da lui scritta come nota stampa del 12 dicembre 2015, 6 anni dopo i fatti, e quando ormai la verità era sotto gli occhi di tutti, nella quale definì la vicenda estremamente grave e inaccettabile per un carabiniere rendersi responsabile di comportamenti illegittimi e violenti, e si disse determinato nel cercare fino in fondo la verità, senza però arrivare a delegittimare l'arma. Sempre quel giorno Del Sette chiese altre informazioni alla scala gerarchica dei carabinieri, ma ha anche mantenuto quel cameratismo che contraddistingue l'arma, quando ha aggiunto di non aver mai parlato del caso Cucchi con il generale Galitelli, suo predecessore, e nemmeno con il suo successore, il generale Nistri.
Trasporti. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso ieri una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario, Trenitalia e NTV, cioè Italo, in relazione all'offerta dei collegamenti nelle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020 15 gennaio 2021. Lo si legge in una nota dell'antitrust, secondo cui entro tre giorni Trenitalia e NTV dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili e i criteri con cui vengono determinati i prezzi.
E andiamo avanti con il censimento Istat residenti 2019. Calano ancora le persone residenti in Italia nel 2019. A fine anno, si legge nel censimento Istat con i dati definitivi, la popolazione censita in Italia al 31 dicembre ammonta a 59.641.488 residenti, circa 175.000 persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari almeno 0,3%, ma risulta sostanzialmente stabile nel confronto con il 2011. Rispetto al 2011, i residenti diminuiscono nell'Italia meridionale e nelle isole, meno 1,9% e meno 2,3%, e aumentano nell'Italia centrale e in entrambe le ripartizioni del nord. Non è ancora finito il 2020, ma una valutazione ragionevole fa pensare che quest'anno supereremo il confine dei 700.000 decessi complessivi, che è un valore preoccupante perché una cosa del genere l'ultima volta in Italia era successa nel 1944, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, dice il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo. Nel 2019, precisa, il dato era stato di 647.000 morti. Un paese sempre più vecchio, l'età media sale a 45 anni, infatti l'età media degli italiani si è innalzata nel 2019 di 2 anni rispetto al 2011, da 43 a 45, ed è cresciuto l'indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra gli over 65 e gli over 15, che è salito al 180%. I primati di, in breve, il numero degli anziani per bambino passa da meno di 1 nel 1951 a 5 nel 2019. I primati di giovinezza e vecchiaia rispettivamente a Campania e Liguria, che confermano quanto osservato nel 2018. La popolazione straniera diminuisce complessivamente, ma aumenta la popolazione straniera nel 2019, ha superato i 5 milioni grazie a una crescita di 43.480 unità rispetto al 2018. Nel 2001 tra il 2001 e il 2019 gli stranieri sono aumentati di 3,7 milioni di unità. La loro crescita non è riuscita però a compensare il decremento della popolazione complessiva residente in Italia, che di fatto equivale a un calo demografico di quasi 220.000 residenti autoctoni. Nel 2019 il peso della componente straniera rispetto alla popolazione totale era di 8,4 individui ogni 100 censiti. In Italia il 50,1% delle persone ha al massimo la licenza media, mentre i laureati e le persone che hanno conseguito un diploma di alta formazione musicale sono il 13,9% della popolazione. Si conferma nel 2019 il calo dei residenti nel meridione e nelle isole. Nell'anno la popolazione è diminuita nel complesso di 127.487 unità rispetto al 2018, a fronte di un calo complessivo di 175.000 persone in tutta Italia. Rispetto al 2011, a un fronte di un aumento complessivo della popolazione italiana di 207.000 unità, nel sud e nelle isole si è assistito a una riduzione di 425.000 residenti.
E ciao Forza Nuova, perché il nuovo tentativo mimetico in quel dell'estrema destra italiana, il partito fascista guidato da Fiore, si scioglie e confluisce nella nuova formazione Italia Libera, insieme, udite udite, a Gilè Arancioni e No Mask. Un'unica grande bandiera che supera quella del movimento di estrema destra e punta a imporsi per mezzo della volontà popolare contro le mascherine e i vaccini obbligatori, l'Unione Europea e l'Euro. Il nuovo contenitore dovrebbe anche unire le forze contro la dittatura sanitaria, rea di aver spostato momentaneamente l'attenzione dall'immigrazione, distruggendo l'intera cosmologia dei suoi appartenenti.
Potete ridere per non piangere.
Allora, passiamo invece alle notizie internazionali. Stati Uniti-Turchia. Il 14 dicembre il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha annunciato delle sanzioni contro la Turchia per l'acquisto di sistema di difesa aereo russo S-400, considerato incompatibile con l'appartenenza alla NATO. Le sanzioni colpiscono l'agenzia di Ankara che si occupa dell'acquisto di armamenti, SSB. Dalla Nigeria, il 14 dicembre Abubakar Shekau, leader del gruppo jihadista Boko Haram, ha rivendicato il recente rapimento di centinaia di studenti nello stato di Katsina, nel nord-ovest del paese. Finora il rapimento era stato attribuito a un gruppo di banditi. Non si conosce il numero esatto degli studenti rapiti, ma ne mancano all'appello 333. Nel 2014 Boko Haram aveva rapito 276 ragazze, studenti a Chibok.
E andiamo in Giappone, dove il 15 dicembre un tribunale di Tokyo ha condannato a morte Takashiro Shirashaki, 30 anni, per aver assassinato e fatto a pezzi 9 persone nel 2017. Le vittime, 8 donne e un uomo di età compresa tra i 15 e i 26 anni, erano state contattate su Twitter. In Giappone la pena di morte è applicata solo per omicidio, quasi sempre multiplo, e avviene tramite impiccagione. Andiamo in Ungheria, dove a Budapest il 15 dicembre i parlamentari ungheresi hanno approvato un pacchetto di nuove misure rivolte alla tormentata comunità LGBT del paese, nell'ultima difesa del governo dei valori tradizionali. Una legge approvata in modo schiacciante dal Parlamento, dai parlamentari fedeli al governo nazionalista e culturalmente conservatore del primo ministro Viktor Orbán, vieta alle coppie dello stesso sesso di adottare bambini, limitando l'adozione alle coppie sposate. I parlamentari hanno anche approvato una modifica alla Costituzione riferita alle famiglie, in cui si esplicita la madre è una donna, il padre è un uomo. Il governo ha spiegato il cambiamento dicendo che i nuovi processi ideologici in Occidente hanno reso necessario proteggere i bambini da possibili interferenze ideologiche o biologiche. Un'altra modifica alla Costituzione garantisce l'educazione dei bambini secondo la cultura cristiana,
cioè ungherese.
Da Bruxelles, l'Europarlamento ha approvato definitivamente la nuova direttiva acque potabili, la prima legislazione europea adottata in seguito alla mobilitazione dei cittadini, la campagna Right to Water, del 2013. Il provvedimento, che arriva dopo 22 anni dalla precedente normativa, impone una stretta a contaminanti vecchi, tipo il piombo, il monitoraggio e i limiti per i nuovi, e incoraggia il consumo di acqua dal rubinetto, anche attraverso disposizioni sulla trasparenza delle bollette. Passiamo alle notizie da Firenze dove trasmettiamo, e fuori l'ideologia gender dalle scuole, 30 associazioni scendono in piazza. È così che martedì 15 dicembre, sia ieri, davanti a Palazzo Vecchio, i rappresentanti di oltre 30 associazioni fiorentine, poi che nei fatti erano poche decine di persone, tra cui Family Day, Azione Universitaria, Movimento per la Vita e Scienze e Vita, si sono ritrovati per dire no a quella che definiscono l'ideologia gender, per lanciare un appello a insegnanti ed educatori perché iniziative connotate da ideologie di parte rimangano fuori dalla scuola. Sono scesi in piazza per un presidio, per tenere alta l'attenzione e informare cittadini e famiglie su progetti educativamente discutibili, basati su ideologie divisive, proposte sin dalle scuole primarie e finanziati con fondi pubblici comunali tramite il programma Le Chiavi della Città. L'iniziativa è nata in seguito a un caso esploso nella scuola media elementare Marconi di Firenze. Fra quelle altre cose, i bambini sarebbero stati fatti recitare ruoli fiabeschi maschili alle femmine e viceversa, pensa un po'.
E sempre da Firenze, Nardella, la novità è che Nardella, il sindaco, porta in tribunale Montanari,
chiede risarcimenti per 165.000 euro. Una richiesta danni da 165.000 euro formulata dal sindaco di Firenze in persona insieme a 10 assessori e assessore della sua giunta di Palazzo Vecchio. Il destinatario è lo storico dell'arte Tommaso Montanari, secondo quanto reso noto egli stesso su un articolo pubblicato pochi giorni fa da Il Fatto Quotidiano. A scatenare l'ira di Dario Nardella insieme a quella degli assessori Oex, Giachi, Bettini, Del Re, Funaro, Gianassi, Giorgetti, Guccione, Martini, Sacchi e Vannucci, secondo quanto riporta nell'articolo Montanari, sarebbe una dichiarazione rilasciata dallo stesso nella trasmissione Report andata in onda lo scorso giugno, che si chiama Svenditalia. Firenze è una città in svendita, è una città all'incanto, è una città che si piglia chi offre di più, e gli amministratori di Firenze sono al servizio di questi capitali stranieri. È lo stesso Montanari che riporta le parole che avrebbero scatenato la reazione della richiesta di risarcimento. Durante la trasmissione si parlava dell'ipotesi di realizzare una teleferica che partisse dal giardino di Boboli, e l'espressione essere al servizio la usa non Montanari, bensì Marrucci, il giornalista di Report. Ma Montanari dice: io la riprendo volentieri perché l'ho usata mille volte anche per i governanti della mia città. Io credo che Nardella e i suoi abbiano capito, come tutti gli altri, aggiunge lo storico dell'arte, che la mia è una dura critica politica, non certo l'illusione a scambi illeciti. Potrei amaramente dire: magari ci fossero quegli scambi, almeno capirei che c'è una ragione per massacrare una città. Invece non ci sono, per quel che so, e dunque è un massacro gratuito. Questa richiesta di danni, allora, prosegue come altro può interpretarsi, se non come un'intimidazione contro un oppositore assai pesante sotto il profilo economico, e lancia un appello per amor della città. Non tacerò, sottolinea, e annuncia iniziative pubbliche. Chiederò ai fiorentini che si riconoscono in questa battaglia per un'altra Firenze di contribuire. Questa battaglia, conclude, non riguarda solo me, è in gioco la libertà del pensiero critico e la tenuta democratica del nostro stare insieme.
E naturalmente questa notizia ha suscitato scalpore, almeno nell'area fiorentina, tant'è che varie persone si sono mobilitate, sono usciti alcuni articoli, in particolare uno quest'oggi sul Manifesto, scritto da Per un'altra città, che è un gruppo di persone che si occupa principalmente di urbanistica e che da anni scrive e tiene conferenze, è molto attiva nella città di Firenze. Quindi andiamo ora a parlare, a chiamare Ilaria Agostini.
Televisione, no? 2,5 milioni di share, quindi una grande figuraccia che non è piaciuta all'amministrazione, perché era tirato in causa appunto il suo operato e il suo essere, come è tutta la politica italiana e la politica direi mondiale, a parte qualche eccezione, il suo essere a servizio dei grandi capitali. Cioè non ci sarebbe neanche nulla di strano. E infatti a questa denuncia per che diffamazione per danno d'immagine, i danneggiati, diciamo così, coloro che si sentono danneggiati, non rispondono dicendo non è vero quello che ha detto Montanari, ma dicono è un danno d'immagine, cioè lo sanno anche loro che è vero. E questo è un boomerang, perché qui allora si solleva proprio una questione, come dire, di libertà del dissenso, di libertà di opinione, una questione democratica, diciamola con termini più ecumenici, una questione che abbiamo anche scritto un boomerang per Nardella. Nessuno parlava più di Nardella col Covid, ormai era sotto silenzio, sotto la cenere, e ora a questo punto ritorna fuori, come dire, questa gestione incauta. Diciamo incauta, perché qui a questo punto siamo anche intimiditi, quindi non si sa più che parole usare, questa gestione incauta del patrimonio pubblico fiorentino e delle scelte, come dire, delle scelte di trasformazione della città.
Ecco, che fra l'altro sono note e vanno avanti da diversi anni, ma io volevo un po' chiederti di, secondo te, quello che cosa significa questa denuncia da parte di un sindaco e da parte degli assessori, cioè come vorrebbe essere letta, come dovrebbe essere letta. Un'intimidazione? Una città realmente che fa causa a una persona per una cattiva pubblicità?
Allora, intanto non è una città che fa cauda, ma sono delle persone. Non sono gli uffici legali del Comune di Firenze, ma è il sindaco in persona, in proprio, è scritto è proprio così, in proprio e quale sindaco, ma in proprio, e i 10 fedeli assessori. Quindi sì, è un'intimidazione perché non si vuole, no, un pensiero, una voce critica rispetto a ciò che la città, a quanto la città è stata trasformata, ai difetti che ha avuto questa politica. I difetti sono evidenti a tutti, cioè una pesantissima infrastrutturazione assolutamente fuori di misura per una città come Firenze, il nuovo aeroporto, quello di Renzi e il suo sodale. Il TAV, i 7 chilometri tangenti il centro storico che passeranno addirittura sotto la fortezza da Basto, cinquecentesca. Una svendita dei beni pubblici, e qui il sindaco, ora forse no, gli fiorentini lo sanno, forse non lo sanno i bolognesi o gli altri ascoltatori, è stato il sindaco in persona ad andare nelle fiere della speculazione immobiliare per vendere gli edifici pubblici ed anche gli edifici privati, perché avevano una brochure, un menù per queste svendite, per l'attrazione degli investitori privati, i quali investitori privati, come tutti sanno, fanno il loro interesse. Quindi questa città messa in vendita al ribasso, con aste che vanno al ribasso, cosa ha portato in città? Ha portato resort, hotel di lusso, studentati di lusso, e qui mi ricollego alla questione bolognese con lo student hotel, dove, ricordo, il sindaco Marzella è andato all'inaugurazione dello student hotel di Viale Lavagnini, Fortezza d'Abbasso, a fare il DJ. Cioè, è chiaro che non poteva dire non è vero che noi non siamo, che noi non è vero che stiamo al servizio, perché non ci avrebbe creduto nessuno. Il problema è stato il fatto che la figuraccia era a livello nazionale. Questo era il problema, era una questione di onore. E quindi la democrazia, diciamo, la politica urbana resta sullo sfondo, una questione morale.
Bene, Ilaria, grazie a te e a tutta Per un'altra città per il lavoro che svolgete, magari rimandiamo ad altri appuntamenti per approfondire la questione.
Sì, prossimamente pubblicheremo anche un ebook con tutte le questioni delle svendite fiorentine, si intitolerà A chi fa gola Firenze e sarà curato da Antonio Fiorentino. Grazie a tutti e
grazie.
Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Ancora grazie a Ilaria Agostini Per un'altra città. Citava, ha detto tante cose, ha fatto tante citazioni ad articoli o report usciti e pubblicati da Per un'altra città, tante questioni che riguardano l'area fiorentina, ma come anticipava lei non è così diverso nella Bologna o nella Roma dell'iperturismo. Allora, detto questo, il radiogiornale va verso la chiusura. Ci teniamo a citare il bollettino dell'inquinamento dell'aria da Che Aria Tira, www.chiariatira.it, rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Si registra un aumento notevole del PM2,5 e dei PM10, soprattutto nell'area centrale dell'Italia, intorno a Firenze. Genova Porro è sostanzialmente stabile rispetto a settimana scorsa, con un valore di 6 per i PM2,5, valore di 7 per i PM10. Invece c'è un brusco aumento nell'intorno di Firenze, dove addirittura Brozzi si misura un PM2,5 a 163, un PM10 a 125. Così anche Mantova, che avevamo visto settimana scorsa, è in grosso aumento, un po' tutta la pianura padana, e così anche Venezia, che segna 16 di PM2,5, 18 di PM10. Ma la radio non si ferma qua.
Non si ferma qua e si va avanti tutto il giorno sulle varie radio sparse sulle frequenze 1359M e sui vari siti. Su Radio Spore alle 17.30 Balene Sgumbei e alle 19.30 Masto Radio. Su Radiogramma dalle 13.40, cioè da adesso praticamente, alle 16 Break to the Past, e alle 16 Raccontami una fiaba a merenda. Su Radio Forte alle 15.55 Note al margine B e alle 16 Infoshop Talk. Su Radio Wombat invece alle 14.30 Radio Contado, alle 17.30 Buongiorno Palestina, alle 21 Sessioni Notturne, alle 22.30 Slick Chick, programma pieno.
E sorpresa sorpresa, andiamo ad anticipare ciò che verrà trattato a Radio Contado alle 14, dalle 14.30 sulla frequenza di Radio Wombat. Ricordo radiowombat.net, il nuovo sito, e intanto andiamo a chiamare lo studio di Frittole. Rispondono.
Benvenuto nel servizio di segreteria.
Bene, allora da Frittole non rispondono, e che facciamo?
Facciamo un secondo tentativo.
E famolo, va. Pronto, pronto, pronto?
Pronto, pronto, ciao a tutti.
Ciao Befi, sei in onda sul GR della Ciurma Pirata.
Sì, 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 certamente.
E, allora che fate a Frittole, la Radio Contado, dalle 14.30? Cosa avete in programma oggi?
Allora, come al solito, come tutte le puntate, c'è un fittissimo programma e abbiamo dovuto togliere delle cose perché non ci stavamo, quindi partiremo con una chiacchierata con la redazione di Nunatak, della rivista Nunatak, rivista di storia, lotte e cultura della montagna, che ormai da una ventina d'anni insomma viene redatta a cura di una bellissima rete di compagni, soprattutto delle Alpi orientali. Poi avremo, sempre per rimanere in tema Alpi orientali, faremo un aggiornamento su quello che succede nella Val di Susa, nella Lozano Tav, ma non solo. E poi continuano le dirette dal campo per vedere un po', insomma, Radio Contado, il programma della rete e della comunità di resistenza contadina, Jerome Larons, appunto, ci ricorda quali sono i lavori del momento e chiameremo il nostro collaboratore fisso Dino per farci un po' raccontare cosa si fa in questo periodo. E per finire ci sarà la prima puntata di un ciclo di letture che il nostro Grigio, infatti, inaugura proprio tra un'oretta, e inizieremo a leggere I pascoli del cielo di Steinbeck. Ecco, direi che potrebbe bastare.
Bene, 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 bene. Allora noi rimandiamo a chi è in ascolto da qualsiasi città di non staccarsi dalle frequenze 13.59. Se siete troppo lontani andate sul sito radiowombat.net. Radio Contado è il programma della rete, appunto, di genuino clandestino, quantomeno quella toscana. Bene Beppi, buona trasmissione.
Ciao. A voi, ciao.
Ciao, a dopo. Buon Joao, direi che siamo in fondo.
Sì, abbiamo finito, dai. Abbiamo finito e domani ci risentiamo poi a quest'ora per il radiogiornale alle 13. E il programma delle radio l'abbiamo detto tutto. E quindi siamo pulisci.
E quindi magari andiamo con la sigla o mandiamo anche una canzone. Tu che
andiamo
dici?
Con la sigla, vai.
Andiamo con la sigla e lasciamo spazio ad altre voci.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.